E come vi avevo accennato, mi ha raggiunta Lorenza Ghidini, a cui do il benvenuto. Ciao Lorenza, eccoci qua.
Buongiorno Ira.
Parliamo di un libro, ma anche di un incontro che si terrà domani sera nel nostro auditorium, un incontro con Enrico De Aglio per parlare di tante cose, ma anche e soprattutto del suo nuovo libro. C'era una volta in Italia, gli anni 70, pubblicato da Feltrinelli Editore. L'appuntamento ve lo ricorderò anche in chiusura della conversazione che stiamo per avere con Enrico De Aglio, sarà alle ore 19 all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, insieme a Lorenza Ghidini e Ivan Carozzi. E allora, buongiorno Enrico De Aglio, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua.
Ciao Enrico.
A voi.
Ciao Lorenza, ciao.
Ti aspettiamo domani in Auditorium insieme a Ivan Carozzi, come diceva sì. Ira, che è il tuo coautore, non solo
esatto.
Di questo volume, e insomma dopo il ciclo di Patria sei tornato e torni sulla storia del nostro paese con questo libro dedicato appunto agli anni 70, che ne segue uno sui 60 e ne precede altri, no? Per arrivare poi ai decenni più recenti. Il tuo libro sugli anni 60, Innocenti e favolosi, come avevi detto all'epoca quando lo avevi pubblicato, si concludeva con l'anno nero 1969, con la strage di Piazza Fontana e l'omicidio di Pino Pinelli. Lo dico per riprendere il filo, ma anche perché qui a Milano siamo proprio reduci dalle celebrazioni per ricordare Pinelli domenica, due giorni fa, in Piazza Fontana, e anche dall'addio a sua moglie Licia, scomparsa di recente. Quindi questo tuo volume sugli anni 70 prende le mosse da quella vicenda, proprio letteralmente, insomma, il primo capitolo fa moltissimi riferimenti a quelle vicende, a Pinelli in particolare, e in sostanza si conclude con il delitto Moro, perché è vero che non è proprio l'ultimo degli anni 70, perché siamo nel 78, ma poi c'è un ultimo capitolo dedicato al 1979 che avete intitolato Moro è vivo. Mi incuriosisce questo, perché la conclusione degli anni 70 l'avete chiamata Moro è vivo?
L'abbiamo chiamata così perché io sono stato in particolare molto colpito dal film di Marco Bellocchio, che è uscito di recente, che sì. Trovate su Rai Play, e questa è una miniserie televisiva, in cui la famosa scena, famosa perché ormai è nella memoria collettiva di tutti, l'apertura del bagagliaio della Renault 5 in via Caetani, e che mostra il corpo di Aldo Moro morto, e invece nel film c'è la trovata che io trovo geniale, che è quella che si avvicinano al corpo e dicono ma è vivo, e poi in effetti apre gli occhi Moro e si alza, e il resto non ve lo dico, ma questo per dire che diciamo finisce con questa immagine, con questa storia, con questa doppia immagine, ed è cerca di penetrare, secondo me, insomma, secondo noi, nel mistero più grande che non è ancora risolto. Il mistero è perché Moro sia stato ucciso. Perché Moro sia stato ucciso dopo che le Brigate Rosse avevano ottenuto tutto, avevano ottenuto soldi, avevano ottenuto riconoscenza internazionale, il Papa si era messo in ginocchio di fronte a loro. C'era una trattativa, e li vedete, insomma, una trattativa avanzatissima, eccetera, e quindi non si capisce perché sia stato ucciso.
Guarda che però, Enrico, io domani quindi, sera te lo chiederò, sì, perché Moro è stato, quindi entro domani sera
ti dirò subito,
devi avere una risposta.
No? Sì, devo avere una risposta. La risposta è che è il mistero più grande e più doloroso della storia d'Italia. Io non sono un complottista, però nel libro noi abbiamo messo insieme una serie di piccole e grandi scoperte da detective dilettanti, che però col passare del tempo si dimostrano più sensibili, ecco, diciamo così, e che mostrano come la storia, insomma, di tutto il rapimento, di tutto il sequestro, di tutta la cosa sia leggermente, in realtà sto scherzando, sia molto diversa da quella che ci hanno raccontato finora.
Enrico De Aglio, come il tuo volume sugli anni 60, anche questo è intanto monumentale perché sono tipo 750 pagine, ma io dico a quelli a cui l'ho consigliato, perché di cuore lo consiglio, è come un po' una garzantina, si può tenere sul comodino e consultarlo in base ai propri interessi per andare appunto un po' a ritrovare quegli anni così significativi della nostra storia, ma non solo dal punto di vista politico, sociale, insomma, ma anche dal punto di vista dello spettacolo, del costume, dello sport, perché ciascuno dei capitoli, come dicevo appunto già nel volume sugli anni 60, è corredato intanto da fotografie che sono veramente eccezionali, devo dire. Non so se sia Ivan che le ha ripescate negli archivi, gli farò tanti complimenti domani, sono veramente... Per esempio, a proposito della Renault 4 in cui fu trovato il cadavere di Moro, c'è una foto, adesso scusa lo sto sfogliando perché ho fatto un'orecchia, ma non mi ricordo che... Eccola qua. La Renault 4 rossa tornata al suo proprietario, parcheggiata in giardino vicino a un albero di limoni. Ma questa foto è una cosa pazzesca.
Questa l'ha trovata Ivan.
Ecco, gli faremo i complimenti. Tutti i capitoli sono molto appunto corredati da tante... chi ha vinto il campionato di calcio, la canzone dell'estate, ma anche le conquiste in termini di diritti, perché gli anni 70 sono stati anni, poi sono passati alla storia come gli anni di piombo, ma sono stati anni di conquiste importantissime e molto favorevoli, diciamo, per esempio per le donne nel nostro paese, no?
Per le donne,
per i lavoratori,
è stato il divorzio, per i lavoratori, è stato fatto lo statuto dei lavoratori, per esempio, è stato l'anno, il grande decennio del sindacato. Il sindacato è stata la più grande conquista, diciamo, politico-sociale dell'Italia civile. I manicomi che hai citato prima, io voglio solo ricordare una cosa breve. Insomma, la legge che venne approvata nel 1978, tra l'altro, a rapimento Moro in corso, il Parlamento non si riunì mai per discutere del caso Moro durante il rapimento Moro, ma nello stesso periodo, in quei 60 giorni, approvò delle leggi fondamentali. Una di queste era la cosiddetta legge Basaglia. La legge Basaglia, che forse alcuni, sono sicuro alcuni ricorderanno, comunque liberava dai manicomi, gli istituti psichiatrici detti manicomi, 100.000 persone, cioè 100.000 persone che erano fino allora state legate ai letti di contenzione, a tutte le alte nequizie che abbiamo imparato più o meno a conoscere nel corso degli anni, furono liberate. E questo fu una cosa fantastica. È un decennio, diciamo, di grandi cambiamenti, di grandi esasperazioni, di disperazioni, di grande violenza. Tu hai detto prima la frase anni di piombo, che è una formula, diciamo, un po' ipocrita per coprire tutto, ma comunque questo è, e spero che nel libro sia stato diciamo conservato, insomma, questo spirito. Ci sono molti episodi culturali, eccetera. Pensate, non so, a un film come Amarcord, pensate a un film come C'eravamo tanto amati, pensate agli scritti, pensate a Pasolini che domina gli anni 70, pensate alla storia di Elsa Morante, insomma, e pensate alla musica, è fantastica in tutti gli anni 70. Ecco, questo è un po' la cosa, però alla fine insomma gli anni saranno ricordati come quelli legati ad Aldo Moro.
Ecco Enrico, poi come ti piace fare nei tuoi libri, metti spesso la storia dentro la storia, qui c'è un libro dentro un libro, tra la pagina sì. 333 e 355.
Sì.
A che cosa l'hai dedicato? Dillo tu.
L'ho dedicato ai sequestri di persona, fenomeno che, detto così, credo probabilmente nessuno ricorda perché è passato, però in Italia... Nel decennio del 70 e poi continuerà anche per metà degli anni 80, vennero sequestrate qualcosa come 700 persone, ma non sequestrate, diciamo, per motivi politici, eccetera, pochissime furono sequestrate per motivi politici. Fu un sequestro, diciamo, per chiedere riscatti, e vennero tutti, diciamo, addebitati ad una cosa che venne chiamata anonima sequestri. l'anonima sequestri erano in realtà la criminalità organizzata calabrese, siciliana e sarda, che si dimostrò essere, questa è la cosa stupefacente, si dimostrò essere la più grande industria italiana, perché da questi sequestri di persona, centinaia e centinaia di sequestri di persona, l'anonima sequestri ricavò qualcosa come 500 miliardi di lire in breve tempo, esentasse, e dimostrò che diciamo era veramente la più grande industria italiana, e con risultati che si vedranno nel decennio successivo, che sono terribili. Però questo fenomeno unico in Europa, non è mai successo da nessun'altra parte una cosa del genere, ha delle caratteristiche incredibili, cioè lo Stato, inteso come le istituzioni, la polizia, la magistratura, eccetera, non fu assolutamente in grado di contrastare questa cosa, no? Per cui si ritirò praticamente, per cui le persone che pensavano di essere rapite, ed erano tantissime, ed erano migliaia, erano quelli che erano, diciamo, i ricchi, no? I ricchi del paese, che fino all'epoca avevano avuto paura, diciamo, che arrivasse il comunismo e gli portasse via i soldi, furono diciamo, costrette a trovare protezione, a cercare a trovare protezione da altre sponde, con i risultati più incredibili, che hanno comunque ottenuto una cosa: hanno cambiato il volto dell'Italia. Hanno cambiato il volto dell'Italia, dei rapporti sociali, e io mi sono stato aiutato molto da una giovane ricercatrice che si chiama Sara Meloni, che ha ricostruito, credo per la prima volta, tutta la storia e i nomi di questi sequestrati, quanto hanno pagato, quanto sono stati, cose eccetera. E il quadro e l'affresco che ne viene è, credo, diciamo, una cosa che dà da pensare. Dà,
sì,
da pensare,
veramente, perché colpisce molto. Allora, questo e molto altro domani sera dalle 19 qui in auditorium di Radio Popolare, via Ollearo 5. Vi aspettiamo, prenotatevi, così abbiamo un'idea dell'insieme, insomma, e soprattutto che nessuno resti in piedi. prenotazioni@radiopopolare.it. Con Enrico De Aglio, Ivan Carozzi, coautore di questo volume, C'era una volta in Italia, gli anni 70. A domani, Enrico, grazie ancora.
A domani, grazie.
Grazie.